Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte. Siamo con Loris Ramponi, che ci guida alla scoperta delle proposte espositive dei musei cittadini e di altre città, dove troviamo opere di artisti come Lotto a Bergamo, Bruegel a Torino e Caravaggio a Roma e Milano. Oggi qual è la nostra meta?
Andiamo alla scoperta di un artista e di una mostra allestita tra i tesori vicini, ma non diremo subito i loro nomi.
Quando parli di tesori vicini ti riferisci a musei e a altri luoghi di interesse culturali non lontani da Brescia. È un artista famoso?
Lo scoprirai presto. Nella mostra ci sono alcune opere che possiamo mettere in relazione con la nostra città. La prima è una riconfigurazione del segno matematico dell'infinito. Sembra il numero 8 disegnato in orizzontale.
Insomma, è un 8 sdraiato.
In realtà è un 8 con tre cerchi. A Brescia lo troviamo rappresentato due volte nello stesso luogo, in verticale su un muro e steso su un prato, in un giardino ricco di testimonianze del passato. La versione orizzontale di questi tre cerchi è stata realizzata assemblando delle pietre tra le quali si mescolano materiali lapidei di epoca romana.
Proprio un bel mistero, chissà dove sarà, spero in un luogo accessibile a tutti.
Naturalmente sì, ora colleghiamo il simbolo dell'infinito ad un celebre matematico. Lo spunto ci viene offerto da un'altra opera esposta nella mostra di cui parliamo oggi e che possiamo mettere in relazione con la sfera armillare della statua bresciana di Tartaglia. Si tratta di un globo di circa un metro di diametro, rivestito di carta di giornale, la cui superficie si è sporcata rotolando per le strade di Torino nel 1967. Il globo è esposto nella mostra, ingabbiato in una struttura dalla forma sferica costituita da cerchi che si intersecano.
Come nella sfera armillare di Brescia.
Sì, ma quelli della sfera armillare sono i cerchi della volta celeste, mentre quelli che ingabbiano il mappamondo, così si intitola l'opera in mostra, sono i meridiani e i paralleli terrestri.
Abbiamo finalmente scoperto che l'autore ancora misterioso di cui ci stai parlando è un artista contemporaneo. Qual è il terzo legame che lo unisce a Brescia?
È una conferma di quello che hai appena detto. Una delle sue realizzazioni era infatti esposta nella mostra Novecento mai visto, allestita al Museo di Santa Giulia nel 2013. Si tratta di un'opera che fa parte di una serie iniziata nel 1961-1962, una serie che lo ha reso celebre in tutto il mondo. L'opera, che era stata esposta a Brescia, si intitola Il Cordone e risale al 1970. Su una superficie di acciaio specchiante è stata applicata la fotografia di un oggetto, un cordone rosso di quelli usati nei teatri o nei musei. Alcuni galleristi americani chiesero all'artista che aveva ideato queste originali opere specchio di lavorare solo per il ricco mercato dei collezionisti statunitensi, ma l'autore respinse l'offerta.
Così si sarà liberato da ogni vincolo che avrebbe limitato la sua creatività e ha proseguito la sua strada. E dove è arrivato?
Nel 2013 ha realizzato una mostra al Museo del Louvre, si intitolava Michelangelo Pistoletto Anne Une, Le Paradis sur Terre.
Finalmente ecco il suo nome. E dove sarebbe il paradiso di Michelangelo Pistoletto?
Si collega alla fase più recente del suo lavoro, si intitola Terzo Paradiso e viene annunciata nel 2004. È un'arte che per Pistoletto non è slegata dal mondo, ma diventa assunzione di responsabilità. Il simbolo che la rappresenta, che come abbiamo già detto riconfigura il segno matematico dell'infinito, è quello che possiamo vedere rappresentato anche nel giardino delle Domus dell'Ortaglia, nella zona più orientale del Museo di Santa Giulia.
Ecco qual è il prato ricco di testimonianze del passato di cui parlavi all'inizio e qual è il significato che si cela nel Terzo Paradiso.
Ognuno dei tre cerchi viene così spiegato da Pistoletto. Il primo rappresenta l'umanità agli inizi, quando è ancora integrata nella natura. Il secondo cerchio, quello a destra, è il paradiso artificiale con un'umanità dipendente da prodotti e comodità artificiali. Il terzo cerchio, quello al centro, rappresenta il mondo della scienza, dell'arte, della tecnologia e della cultura presente, che restituisce vita alla terra e dignità all'uomo.
E invece dov'era il cordone da teatro che venne esposto nel 2013 al Museo di Santa Giulia?
In uno dei suoi quadri specchianti che nascono come autoritratti, che inglobano lo spettatore e la realtà del tempo presente, specchi che riaprono la prospettiva, ribaltando quella rinascimentale. L'idea del quadro di mezzo millennio fa escludeva lo spettatore, ma questa visione è stata messa in crisi dalle avanguardie del secolo scorso. L'arte infatti include la società, ma come dice Pistoletto, senza rappresentare i sistemi imposti dai poteri religiosi e politici. Inoltre, nei quadri specchianti si introduce il movimento, anche se con modalità molto diverse da quelle rappresentate nelle opere dei futuristi.
E dove possiamo vedere la nuova mostra che celebra Pistoletto?
Alla Gamec di Bergamo, dove in questo periodo c'è anche l'allestimento intitolato Arte per legittima difesa, dedicato a 50 anni della produzione artistica di Fabio Mauri. Si tratta di una mostra di installazioni, fotografie, oggetti e opere su carta che documentano una ricerca artistica fondata sui diritti, l'identità, l'ideologia, il linguaggio, la narrazione e il tempo, ovvero i temi della poetica di Fabio Mauri.
Cosa ne dici se terminiamo con le altre mostre del momento?
Prima però facciamo una breve tappa al MACOF, al centro della fotografia italiana, che si può visitare in Palazzo Martinengo Colleoni di Via Moretto a Brescia. Si tratta di uno spazio espositivo ideato e diretto da Renato Corsini. Il pubblico lo può visitare dal giovedì alla domenica, dalle 14 alle 19.30.
Quindi si tratta di una mostra permanente, come un museo della fotografia.
Appena venne aperto questo spazio espositivo sul libro dei commenti, avevamo notato il suggerimento di un visitatore che proponeva di affiancare alla sezione permanente anche delle mostre temporanee. Dopo pochi mesi il suggerimento venne messo in pratica.
E qual è la mostra temporanea del momento?
Oggi possiamo ancora visitare la mostra intitolata Di moda, fotografie dal 1950 al 2000. Per l'accesso a questa mostra è previsto un biglietto di 5 euro, mentre la sezione permanente è gratuita.
Quindi vedremo il Made in Italy indossato dalle modelle.
Sì, l'essenza del mondo fashion della seconda metà del secolo scorso, abbinato con celebri copertine delle riviste di moda, non solo da vedere ma quasi da toccare, visto che accanto alle immagini sono esposti i capi d'abbigliamento, come gli abiti che Roberta Valentini ha fatto uscire dallo storico Penelope Store.
E tra gli scatti in mostra c'è qualche fotografo in particolare da segnalare?
Gli autori principali sono una dozzina, ai quali se ne aggiungono altri nell'ultima sezione dedicata ai cambiamenti della società. Non a caso la mostra si conclude con la foto di una coppia di nudisti che sfreccia in sella ad una vespa sulla spiaggia di Sabaudia alla fine degli anni 60.
Quante sono le fotografie in mostra?
Quasi 200, tra scatti bresciani del passato, come quelli ambientati davanti allo sfondo di un tempio capitolino coperto dall'edera, a quelli con scorci romani e veneziani che immortalano celebri attori, oppure alle minigonne indossate da giovani modelle tra le vie di Londra, catturate negli anni 70 dagli obiettivi di Butturini e Vigasio. Tra gli autori bresciani non poteva mancare Ugo Mulas, che nei suoi scatti trasforma le modelle in sculture viventi e le osserva come oggetti di ricerca estetica.
In questa prima puntata dell'anno ci siamo dedicati al contemporaneo.
Ma ci sono tante mostre d'arte che continuano durante i prossimi giorni. Di quelle vicine alla conclusione segnaliamo la data di chiusura, ad esempio i 500 anni dell'Orlando Furioso a Ferrara, che è stata tra l'altro prorogata fino al 29 gennaio. Poi c'è Rubens a Palazzo Reale di Milano, Gianello Toriani al Museo del Violino di Cremona fino al 29 gennaio, Lorenzo Lotto all'Accademia Carrara di Bergamo, Bellotto e Canaletto alle Gallerie d'Italia di Milano.
Ukusai, Hiroshige e Utamaro a Palazzo Reale fino al 29 gennaio, Boccioni al Marte di Rovereto, Picasso all'Arena Museo Opera di Verona, Zandomenighi a Palazzo Zabarella di Padova fino al 29 gennaio.
Pistoletto e Fabio Mauri oggi per l'ultimo giorno alla Gamec di Bergamo, Basquiat al Mudec di Milano, Escher a Palazzo Reale di Milano fino al 22 gennaio, i 100 anni del movimento Dada e Romolo Romani a Brescia e Arnaldo Pomodoro a Palazzo Reale di Milano.
Queste ed altre mostre si possono riascoltare nelle registrazioni delle puntate precedenti sul sito digitmuseum.com. Inoltre sul sito scienzagiovanissimi.it si possono scoprire le attività divulgative sulla scienza e ascoltare la puntata di Scienza per Tutti. A questo punto non ci resta che augurare agli ascoltatori buona visita tra mostre e musei e dare a tutti un nuovo appuntamento con Loris Ramponi.
E naturalmente con Donatella. A risentirci con la prossima puntata di
Mostre per Tutti. Thank you.